Vi invito ad aprire la parola di Dio nell'Evangelo di Marco. Evangelo di Marco, leggeremo dal versetto 35 al versetto 41. Marco, capitolo 4, dal versetto 35 al versetto 41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» Nel versetto 37 abbiamo letto: «Ecco levarsi una gran bufera di vento». E al versetto 39 è scritto: «Il vento cessò e si fece gran bonaccia». Come disse qualcuno, questa è la poesia della vita, la narrazione della nostra esistenza, il racconto della nostra realtà terrena, dove si alternano periodi di tempesta e periodi di grande calma. La vita potremmo raffigurarla ad una imbarcazione che naviga in mezzo al mare, dove dalla calma piatta è possibile passare alle impreviste e violente tempeste. Pensiamo ad una malattia improvvisa, un lutto inatteso, una pesante dipendenza, un matrimonio distrutto per infedeltà. Pensiamo a un figlio che si è perso nel mondo, un licenziamento improvviso, una privazione inaspettata. Diverse tempeste che si possono presentare senza un preavviso e che delle volte ci lasciano meravigliati. E come sappiamo, questa è una realtà che colpisce credenti e non credenti. Però, come vedremo dal testo biblico, nelle tempeste la differenza la fa la presenza del Signore. Nelle tempeste la differenza la fa la presenza del Signore. E che differenza! Un noto inno della nostra raccolta riporta che nel nostro navigare nel mare della vita ci sono delle volte che su di noi infuria la tempesta provocata dal peso di un dolore immane. Delle volte vediamo addensarsi su di noi delle nuvole tali che il cielo sembra essere privo di stelle, senza luce e via di uscita. In quei momenti, che delle volte possono diventare mesi e anni, il credente, se non preparato, potrebbe cadere in uno stato confusionale, lasciandosi immergere e coinvolgere da una esagerata paura, a tal punto da mettere in discussione la presenza del Signore. La cura del Signore nella nostra vita e considerarlo come se si fosse addormentato. Anche il salmista nel Salmo 44 fece la stessa considerazione ed esclamò: «Risvegliati! Perché dormi, Signore?» quando nella nostra vita infuria una qualsiasi tempesta, se non preparati, è possibile cadere in una esagerata paura che è tipica del non credente, che non ha speranza, non ha un salvatore, non ha qualcuno a cui aggrapparsi. E giustamente, come è stato detto in un giovedì sera, il problema non è avere paura, quello è qualcosa di umano, ma il problema è avere una esagerata paura che metta in discussione la presenza del Signore. Una paura che non deve appartenere al credente, che è priva di fede. Il volere del Signore è quello di farci crescere nella fede in Lui. Lui vuole che passiamo dalla teoria alla pratica. E il brano evangelico che abbiamo letto si inserisce in una fase della vita del Signore Gesù di massima popolarità. C'era folla intorno a Lui, la gente accorreva da Lui. Fino ad allora il Signore aveva compiuto grandi miracoli, aveva fatto degli insegnamenti straordinari. Però ecco che ora Gesù desidera provare i discepoli e farsi conoscere ancora meglio, perché quando più si conosce il Signore, più si è in grado di affrontare ogni tipo di tempesta. Gesù vuole rivelarsi ancora meglio, ancora di più, e vuole provare questi discepoli e vedere quanto avevano imparato da tutti quegli insegnamenti, da tutti quei miracoli. Vediamo, dice il Signore, proviamo questi uomini. Ciascuno di noi quindi non deve meravigliarsi di incontrare delle tempeste, è umano spaventarsi, preoccuparsi, però dobbiamo fare uno step più avanti e imparare invece come affrontare le tempeste. Ciascuno di noi non vorrebbe mai che ci fossero delle tempeste nella nostra vita, ma poiché la nostra vita è caratterizzata da momenti di calma piatta e momenti di tempesta, dobbiamo imparare ad affrontare le tempeste come ci insegna il Signore, cioè fidandoci di Gesù nella tempesta, e imparare che Egli è il sovrano della tempesta, che ha l'autorità sulle tempeste. E per arrivare a questa fiducia, per arrivare a questa esperienza, a questa capacità di affrontare le tempeste, bisogna conoscere meglio il Signore. Io mi posso fidare di una persona se lo conosco meglio. E allora ecco che siamo chiamati dalla parola di Dio a conoscere sempre meglio il Signore Gesù. Perché dico questo? Perché c'è il bisogno di conoscere bene e meglio il Signore Gesù? Perché nel testo che abbiamo letto ci sono tre domande che mettono in evidenza quelle che sono le criticità degli uomini nelle tempeste. La prima domanda, versetto 38, i discepoli tutti insieme dicono: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Sarà mai vera una cosa del genere? Che il Signore stacchi la corrente e non pensi più a coloro che erano lì, a fianco a loro? È mai possibile una cosa del genere, che il Signore non si interessi dei Suoi figli nei momenti così critici, ma in ogni momento della vita? Sarà mai vero una cosa del genere? Signore, non ti importi di noi? Che poi che egoismo! Anziché dire: Signore, qui tutti stiamo morendo, coinvolgendo anche il Signore Gesù, non ti importi di noi? Io non lo so. Gesù nella preghiera rivolta al Padre cosa disse? Mentre io ero con loro, Giovanni 17, cosa dice Gesù? Io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi. E nessuno di loro è perito. Ecco il Signore Gesù. Chi è il Signore Gesù? Maestro, non ti importi di noi? Ma non è vero. Dice Gesù al Padre: io li ho sempre conservati, li ho sempre custoditi. Vi era poca conoscenza del Signore Gesù. Ecco la criticità. Loro non conoscevano bene il Signore Gesù. Ma c'è l'altra domanda che il Signore Gesù dice al versetto 40. Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Il problema era mostrare, come l'abbiamo già detto prima, estrema paura. Una così tanta paura priva di fede, cioè la stessa paura che purtroppo hanno chi non conosce il Signore. Loro non avevano fiducia nel loro Signore, perché non lo conoscevano bene. Bisogna conoscere bene il Signore Gesù, è meglio per affrontare le tempeste. E poi c'è l'ultima domanda, versetto 41. Chi è dunque costui, dicono i discepoli, nel quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Al quale? Ecco, vedete il noccio della questione? Non conoscevano Gesù. Chi è costui? Chi è? Chi è costui che è accanto a noi? Quindi ecco che il testo che abbiamo letto ci presenta qualcosa della persona del Signore Gesù, perché in modo tale da conoscerlo meglio per affrontare le tempeste, per affrontare bene, da preparati, le tempeste. Innanzitutto, vediamo dal versetto 35-36, Gesù il servo di Dio. Gesù è il servo di Dio. Sia il Vangelo di Matteo che gli altri Evangeli, come Marco, Luca e Giovanni, ci presentano Gesù con determinate caratteristiche. Matteo presenta Gesù come il re. Marco, invece, ci presenta Gesù quale servo di Dio. E in questo Vangelo di Marco, viene messo in evidenza soprattutto l'azione del Signore Gesù, il suo servizio, il suo insegnamento. E nel brano parallelo di Matteo capitolo 8 leggiamo che Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò di passare all'altra riva, ma prima di prendere il largo la gente lo ferma, lo interroga, e lui cosa fa? Dedica a loro attenzione, parla loro delle cose relative al regno di Dio. Si osserva che, nonostante fosse stata una giornata piena di impegni, caratterizzata da miracoli, se leggiamo il testo ci rendiamo conto che quella è stata una giornata molto impegnativa per il Signore Gesù. Eppure il servo di Dio, dice il testo di Marco, alla sera, cioè alla fine della giornata, Gesù dedica ancora attenzione ai suoi coloro che erano attorno a lui. Si ferma, la gente lo ferma perché aveva bisogno di aiuto, e lui li ascolta. Gesù non si permette di dire: guardate, sto partendo, mi stanno aspettando per andare all'altra riva, mi dispiace, sarà per un'altra volta. No, Gesù non fa così. Si ferma, parla, incoraggia, li aiuta. Perché egli è il servo di Dio. Egli si preoccupa di loro. Non come dicevano i discepoli: ma non ti preoccupi di noi? No, Gesù si stava preoccupando degli uomini intorno a lui, e questo lo fa fino alla sera, per tutta la giornata, nonostante la stanchezza della giornata. Egli serve Dio fino alla sera. Ogni servo non ha la possibilità di lamentarsi o di rifiutare il servizio comandato, ma anzi, egli è comandato a dire: ho fatto quello che ero in obbligo di fare. E il Signore Gesù lo fa perché, come dice Marco al capitolo 10, il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi, coerentemente alla sua chiamata di servo di Dio, Gesù continua a servire fino alla sera. E lo fa con estrema pietà, profondo amore, piena compassione. Ecco chi è Gesù, il servo di Dio che si prende cura dell'umanità fino alla sera, cioè sempre, sempre, senza stancarsi, senza lamentarsi, sempre, senza pausa. È scritto che, lasciata la folla, i discepoli lo presero con sé, così com'era nella barca. E Luca dice: e presero il largo. Cioè, dopo aver finito i suoi discorsi, dopo aver calmato i cuori delle persone che chiedevano aiuto, ecco che i discepoli si presero cura di lui e lo portarono sulla barca. Così i discepoli prendono il largo con Gesù. E ciò che bisogna evidenziare è appunto questo particolare: presero il largo con Gesù. C'era Gesù sulla loro barca, c'era Gesù, il Signore Gesù. E con fiducia al comando del Signore Gesù che dice passiamo all'altra riva, loro si fidano delle parole di Gesù e prendono il largo. Quando si prende il largo con Gesù, si vivono grandi benedizioni. È scritto in 2 Samuele: egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. E ancora in Giobbe 36 è scritto: te pure vuole egli liberare dalle fauci della distretta, metterti al largo, dove non vi è più angustia, e coprire la tua mensa di cibi succulenti. Prendere il largo con Gesù, attraversare con Gesù il lago. Gesù è il servo di Dio e i discepoli dovevano imparare questa lezione. Egli non poteva dimenticarsi di loro, perché egli è il servo di Dio e lo fa fino alla sera. Si preoccupa di ognuno di noi fino alla sera, cioè sempre. E quindi la domanda "Maestro, non ti importi di noi?" è sbagliata, è fuori luogo, è impossibile, perché egli è il servo di Dio innanzitutto. Ma poi Gesù al versetto 38 si rivela come il figlio dell'uomo. Abbiamo detto che ogni Vangelo mostra una particolare caratteristica del Signore Gesù, e in particolare Marco mette in evidenza l'umanità del Signore Gesù, i suoi sentimenti, le sue emozioni e anche, perché era anche uomo, le sue limitazioni. È scritto che egli ebbe fame. E nel nostro brano leggiamo che egli era stanco e si addormentò. Egli era veramente un uomo. Aveva un corpo umano sottoposto dalla stanchezza. E quindi il Signore Gesù era realmente e autenticamente uomo. E in questi versetti ci viene detto che quando iniziò la tempesta e le onde si stavano abbattendo sulla barca, egli era nella parte posteriore della barca e stava dormendo. Lì c'era una tempesta e lui era lì, in fondo alla barca, che dormiva. Ricordiamo, come abbiamo già detto prima, egli aveva, vissuto una giornata tremenda, fatto di grandi guarigioni, di grandi miracoli, di tanti insegnamenti, e abbiamo notato che questo lo fece fino alla sera. Era stanco il nostro Signore, era stanco, ed egli si addormentò. Quando giunse la sera, dice Luca, egli si addormentò, perché era un uomo, e infatti viene chiamato figlio dell'uomo. Impariamo quindi che il nostro Salvatore, in cui ci viene chiesto di confidare, è un uomo tanto quanto è Dio. È uomo tanto quanto è Dio. E quindi egli conosce perfettamente le prove di un uomo perché le ha vissute. Egli conosce le infermità fisiche di un uomo perché le ha provate. E quindi può ben comprendere quando invochiamo il suo aiuto nel bisogno. Egli è veramente il Salvatore di cui ha bisogno l'uomo stanco, l'uomo e la donna travagliata, oppressi dalle prove, un Salvatore che partecipa al loro dolore. Infatti è scritto: non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E allora qual è l'invito che arriva dalla parola di Dio? Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi nelle tempeste, aggiungo io, al momento opportuno. Ebrei capitolo 4. La cosa straordinaria ai nostri occhi era vedere il Signore Gesù godere una perfetta pace in mezzo alla tempesta. Mentre i suoi discepoli erano estremamente impauriti ed increduli. Era talmente stanco che riuscì ad addormentarsi in fondo alla barca e in mezzo alla tempesta. La sua natura umana si stava riposando, ma i discepoli non sapevano che la sua natura divina vigilava. C'era una natura umana stanca che si riposava, ma sovranamente c'era anche la sua natura divina, e a lui nulla sfuggiva. Ecco che la conoscenza del Signore Gesù andava ampliata, andava sviluppata, doveva crescere questa conoscenza e imparare che il Signore, pur essendo un figlio dell'uomo, con le sue limitazioni umane, rimaneva sempre il sovrano che ha tutto sotto controllo. Ecco perché all'inizio si diceva: la differenza nelle tempeste la fa la presenza del Signore. E sapere che Egli è il servo di Dio, quindi che ha sempre cura di noi e che non stacca mai la spina, e che Egli, pur essendo figlio dell'uomo, è anche il sovrano, l'Iddio onnipotente, colui che conosce ogni cosa. E infatti al versetto 39 troviamo Gesù, il sovrano, sulla creazione. Come si diceva prima, la conoscenza doveva aumentare, crescere, migliorare per poter affrontare meglio le tempeste. Infatti, più conosco Gesù, più mi rifugierò con fiducia in Lui e più sarò preparato ad affrontare le tempeste. La parola di Dio ci esorta continuamente a crescere nella conoscenza del Signore Gesù. Non è che uno ha accettato il Signore nella sua vita e ha terminato la sua vita cristiana. No, di lì inizia un percorso di crescita nella conoscenza del Signore Gesù. Giovanni il Battista cosa disse? Bisogna, c'è una grande necessità nella mia vita che Egli cresca e che io diminuisca. E il Signore Gesù cresce nella mia vita quando più io diminuisco. Ma delle volte facciamo così noi: più io e poco il Signore. No, bisogna capovolgere le cose. Più il Signore, bisogna crescere. Tant'è che Paolo dice che bisogna crescere nella conoscenza di Dio. E Pietro, alla stessa maniera, dice: crescete, non siate bambini nella fede. Impegnatevi a conoscere meglio il Signore e crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quindi nella parola di Dio troviamo un coro che ci dice, che ci invita, che ci esorta a crescere sempre di più nella conoscenza di Gesù. Più conosco Gesù, più mi rifugierò in Lui e più saprò affrontare le tempeste che ci sono della vita. Ora, il nostro brano ci fa vedere l'autorità del Signore Gesù sul creato. Però c'è da fare una precisazione importante che, diciamo, l'abbiamo già accennata. Il servizio per Cristo, ma in generale la vita cristiana, non esenta i suoi figli e i servi dalle tempeste. Non è che uno è credente e allora è esentato dalle tempeste. Attenzione. I dodici, i discepoli, fino a prima che incontrassero la tempesta, avevano seguito il Signore in maniera fedele, avevano sempre fatto ciò che Gesù aveva detto, e Gesù ora dice: passiamo all'altra riva, e loro con fiducia prendono la barca, prendono Gesù e si avviano. Stavano compiendo la volontà del Signore, erano nella volontà del Signore, ma nonostante questo conoscono la tempesta, affrontano la tempesta, si vedono catapultare addosso una tempesta enorme, facendo la volontà di Dio. Cioè, non è che uno fa la volontà del Signore e non conoscerà mai le tempeste. Giona, sì, è vero, ha conosciuto la tempesta per la sua disubbidienza, ma non è sempre così. Anche facendo la volontà del Signore si possono conoscere queste tempeste. Gesù dice: passiamo all'altra riva, ma aveva dato certezza dell'arrivo all'altra riva, ma non ha detto: guardate che voi affronterete le tempeste. No, la certezza del Signore Gesù era passare all'altra riva. Io vi assicuro che arriveremo all'altra riva, ma non dice nulla della tempesta. Non dice nulla. Gesù sapeva che stava per arrivare la tempesta, ma la fa rientrare nel programma di formazione dei suoi discepoli. Sapeva della tempesta, però ecco, la sfrutta per far imparare delle grandi lezioni ai suoi discepoli e insegnare la grande lezione che ci si può fidare di Gesù nella tempesta. Ci si può fidare di Gesù nella tempesta. Perché è quando siamo afflitti che riconosciamo il nostro vuoto e la nostra debolezza. E questa consapevolezza cosa fa? Ci attira sempre di più verso il Signore, ci purifica, ci santifica e ci cambia e ci porta a confessare: è stato un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i suoi statuti. La tempesta deve essere stata veramente forte. Gli evangelisti parlano di grande bufera di vento, di un turbine di vento, di una burrasca. Molto probabilmente si trattò di un uragano. Erano frequenti le tempeste in questo mare di Galilea, proprio per la sua conformazione geografica. Ma quella fu straordinaria. Perché? Perché diciamo questo? Perché c'erano dei pescatori abili ed esperti che non riuscivano ad andare avanti, erano in difficoltà, erano impauriti. Fu una grande tempesta. E in quella situazione, ecco che al versetto 40, troviamo l'autorità del Signore Gesù sulla tempesta. E qui il Signore dimostra la sua autorità, e nel pieno della sua autorità sul creato, Gesù sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia, versetto 39. Delle volte noi, a furia di leggere questi brani, ci abituiamo a queste cose, come se fossero scontate, normali. Ma una persona che parla e mette a tacere la tempesta. Qui abbiamo il Signore Gesù che con la sua autorità, con un semplice grido, mette a tacere una grande tempesta. Con la parola, con la parola. Attraverso questo grande miracolo, i discepoli avrebbero dovuto riconoscere Gesù quale Dio, quale creatore, cioè colui che Dio ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha creato pure i mondi. E la Bibbia parla del nostro Signore che ha autorità sui mari. Ci sono tanti versetti che parlano di questo, in particolare quando si riferisce al diluvio. E dice la parola di Dio: tu, riferendosi a Dio, con la tua forza dividesti il mare. E qui fa riferimento all'attraversamento del mare del popolo di Israele quando passò dall'Egitto e andò nella terra promessa. Oppure, come dicevo prima, riferendosi al diluvio: alla tua minaccia le acque si ritirarono, al fragore del tuo tuono fuggirono spaventate, scavalcarono i monti, discesero per le vallate fino al luogo che tu avevi fissato per loro. Tu, Signore, hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno, esse non torneranno a coprire la terra. Cioè testi che parlano dell'autorità di Dio sulle acque. E i discepoli, vedendo quel grande miracolo sulle acque, avrebbero dovuto fare uno più uno. Cioè, qui abbiamo il Creatore, l'Onnipotente. E invece cosa dicono? Chi è mai costui? Egli avrebbero dovuto dire: egli è l'Iddio Onnipotente. E se Dio è con noi, che ha messo in atto, ha dimostrato di essere Dio, chi sarà contro di noi? Egli è il sovrano Figlio di Dio che sgrida i venti e il mare, e i quali con la sola parola divina si tacciano, si calmano, non reagiscono, ma ubbidiscono, proprio come dei servitori. Ubbidiscono. È straordinario. È straordinario. È qualcosa che va al di là della nostra capacità di intendere. Alla parola del Figlio, la natura riconosce il suo creatore e si rimette a posto, prende la sua posizione e si tace. Gesù mise in evidenza il suo dominio sulle forze della natura. Solo Dio è in grado di ammutolire ogni tipo di tempesta. Come dice il salmista, egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Ecco chi è Gesù, ecco chi era colui che presero nella loro barca così com'era. Era Dio, il sovrano sulla natura. Dovevano conoscerlo ancora meglio, conoscerlo di più. Però Gesù va oltre. Oltre ad aver dimostrato la sua sovranità, fa una puntualizzazione straordinaria, importante, speciale, fondamentale, cioè dimostra che il loro problema era la poca conoscenza del Signore Gesù, ma era la poca fede in Gesù. Poca fede in Gesù. L'urlo dei discepoli meritava una correzione. Il grido disperato, non ti importa che noi periamo? Ecco che Gesù fa una precisazione, proprio per cogliere il loro problema, per evidenziare la loro criticità. Perché, dice Gesù, siete così paurosi? E quel così dimostra che era una paura esagerata. Ma perché siete tanto paurosi? Non sono qui con voi? Non sono presente accanto a voi? Cosa dice ancora Gesù? Non avete ancora fede? Matteo dice, perché avete paura, o gente di poca fede? E Luca dice, ma dov'è la vostra fede? Cioè, non ricordate quanto ho già fatto sotto i vostri occhi? Non ricordate i grandi miracoli compiuti? E ora, non avete visto quello che ho combinato? Che ho messo al silenzio il vento e il mare? Il grande pericolo dei discepoli non erano la tempesta, le onde, il vento, ma l'incredulità nei loro cuori, la loro poca fiducia in Gesù. Quello era il problema. Forse loro giustamente pensavano che la cosa stesse precipitandosi, che non c'erano più le condizioni per salvarsi, che si stava facendo troppo grave la situazione. Ma Gesù, dopo aver dimostrato la sua autorità sul creato, sottolinea che in ogni circostanza, anche in quella più sfavorevole e terribile, i suoi discepoli devono mostrare piena fiducia in Lui. Proprio come fece Gesù quando dormiva. Gesù aveva posto fiducia nel Padre. Ed era serenamente lì che dormiva, nella tempesta, nella tempesta. In questa circostanza Gesù dimostra che egli è potente da calmare la tempesta, da farla mettere a tacere subito, immediatamente. La nostra attenzione però non deve essere rivolta esclusivamente sulla tregua della tempesta. Certo, il Signore è onnipotente, può azzittire ogni tipo di tempesta nella nostra vita, può farlo, ma Gesù vuole andare oltre, e il rimprovero che fa ai discepoli lo evidenzia. Noi dobbiamo andare oltre la tempesta, e cioè fidarci di Gesù nella tempesta. Dobbiamo lasciare Lui gestire le tempeste e silenziarle quando e come Lui vuole. Ecco perché la lezione da imparare era ed è quella di fidarsi di Gesù che è sulla barca, è rimanere fiduciosi in Lui nella tempesta. Il nostro desiderio è eliminare la tempesta, ma non sempre così, perché abbiamo visto che la vita è così. Si alternano periodi di calma piatta e tempi in cui c'è una tempesta. E allora dov'è il segreto del successo della vita cristiana? Saper vivere col Signore nella tempesta. Questo è il segreto, ed essere aggrappati a Lui. I discepoli si erano rivolti al Maestro, ma lì era più un grido disperato. Non c'era una fede, o quantomeno forse era poca, insufficiente, superficiale. Avrebbero dovuto invece accostarsi al Maestro con le stesse parole del lebbroso che disse: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Che mette in evidenza sia le capacità del Signore di eliminare ogni sorta di tempesta, ma anche fiducia e sottomissione e al suo volere. O ancora, avrebbero dovuto usare altre parole, come quelle del centurione che affermò: Signore, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Una fiducia piena, tant'è che Gesù disse, che dice il brano biblico, che ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ecco le parole che bisogna usare. Quelle erano le parole di fede da usare, non ti importi di noi. Impariamo anche noi a dire ciò che il salmista dice nel Salmo 56. Nel giorno della paura io confido in te. Nel giorno della paura io confido in te. Ecco il giusto atteggiamento nella bufera, nella tempesta: confidare in colui che era in barca con loro. Vedete, i nostri grandi problemi non sono fuori di noi, ma dentro di noi, dentro di noi. È lì che dobbiamo lasciar lavorare lo Spirito Santo nella nostra vita, perché bisogna crescere nella fede in Gesù, perché l'incredulità ci allontana dal Signore, la fede ci avvicina. Ed è incoraggiante notare come Gesù, oltre ad essere in grado di calmare delle acque tempestose, se andiamo avanti nella lettura di Marco, al capitolo 5, leggiamo che Gesù è capace di calmare le tempeste psichiche dell'uomo di Gerasa. Anche lì Gesù è intervenuto e ha calmato una tempesta psichica. E più avanti è in grado di riassettare lo squilibrio fisico nel corpo di una donna che soffriva da 12 anni. Anche lì porta calma e serenità alla sua anima. E più avanti porta calma e serenità nella vita di Jairo. Aveva una figlia che era malata, di lì a poco muore, ma ecco che Gesù porta calma in quella tempesta tremenda. Ecco che agisce. Gesù porta calma in ogni tempesta, in ogni tempesta. E a noi chiede fiducia. E per avere fiducia vuol dire conoscerlo sempre meglio, sempre di più. Forse in questo periodo della vita stai attraversando una particolare tempesta, un avvenimento che assolutamente non ti aspettavi, un qualcosa di violento che ha messo sotto sopra la tua vita. Forse come i discepoli pensi che il Signore sia assente e piangi come loro gridando: Maestro, Maestro, non ti importi di noi? Impossibile, impossibile. In tutte le difficoltà e nei pericoli della vita cristiana, durante tutto il viaggio nostro, caratterizzato da onde alte, agitati dal mare tempestoso della vita, può sembrarci che egli stia dormendo. Invece egli rimane il sovrano in ogni situazione. Quindi abbiamo, per concludere, tre valide ragioni per non temere nella tempesta. Tre valide ragioni, e tutte caratterizzate dalla lettera P. La promessa di Gesù. Gesù cosa dice? Passiamo all'altra riva. È una promessa. Gesù non poteva mettere in discussione la sua frase. Se ha detto passiamo all'altra riva è perché si doveva realizzare. si doveva concretizzare, e così fu. La promessa nella parola di Dio. Dobbiamo credere nella parola di Dio. Egli aveva garantito l'arrivo presso la loro destinazione e così fu. Quindi dobbiamo attaccarci alle promesse bibliche. Lì il Signore non può mentire. Lì non può venire meno alla sua parola data. Quindi ecco che dobbiamo impegnarci a leggere di più la parola di Dio e a fermarci, attaccarci alle sue promesse. Questo è un primo fattore importante, valido nella tempesta. Credere fermamente alle promesse della parola di Dio. Primo. Secondo, la presenza di Gesù. Il Signore stesso era con loro nella loro barca. E anche noi abbiamo la promessa della sua costante presenza ogni giorno del Signore Gesù. Gesù dice: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, tutti i giorni, i giorni in cui c'è calma piatta e i giorni in cui c'è la tempesta. Io sono con voi. E noi abbiamo anche la promessa del Consolatore in noi per sempre. Quindi abbiamo la promessa di Gesù, la presenza di Gesù, secondo valido motivo per affrontare le tempeste, e c'è un terzo motivo che è la pace di Gesù. La pace di Gesù. Anche in mezzo a quella tremenda tempesta, Gesù era in pace. Sì, era stanco, ma era sereno nelle mani del Signore, nella tempesta. Credeva alla sua sovranità. Era fiducioso nelle sue mani. Dice il salmista: in pace mi coricherò, in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Vedete la fiducia di questo salmista. E quando c'è pace, c'è serenità, si dorme. Si dorme. Non era Gesù indifferente né incurante dei discepoli, ma era certo di essere sicuro nelle mani di Dio e credere che Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò, dice il salmista, non temiamo se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Noi non temiamo e dobbiamo avere pace. Quindi la promessa di Gesù, la presenza di Gesù, la pace di Gesù sono tre valide ragioni per affrontare la tempesta. Che sia così per ciascuno di noi. Amen. Amen.